Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un
pezzo. E un grande benvenuto popolo di Golconda, golcondiani e golcondiane. Secondo appuntamento qui di Golconda, il programma
3.0.
Sì, 3.0 Reloaded in tutti i sensi. Secondo appuntamento di questo programma rock che ha letteralmente sconquassato il mondo della radiofonia rock in tutta quanta Italia, il programma che ha raccolto il maggior numero di querele, denunce, minacce, insulti, ma anche complimenti da parte dei nostri genitori, dei nostri carissimi amici e parenti. Secondo appuntamento, diciamo, lo diciamo prima, perché il secondo appuntamento? Abbiamo saltato quello della settimana scorsa.
Esatto, esattamente.
L'abbiamo saltato perché c'era, caro Ser Jacopo, c'era un motivo molto speciale. Stiamo attendendo un ospite speciale che oggi è qui con noi.
E infatti.
Reduce, fra l'altro ci ha portato anche alcune prove del fatto del perché non ha potuto presenziare la puntata della scorsa settimana. Ci scusiamo ovviamente con i nostri carissimi golcondiani, con le nostre carissime golcondiane, ma alla fine siamo riusciti ad avere con noi il nostro ospite speciale. Non so se fare una standing ovation, ma mi sembrerebbe eccessivo. Siamo troppo dandy per farlo, comunque molto più americani in questo senso. Abbiamo oggi con noi ospite il grande, il leggendario, il mitico, l'unico, l'inimitabile Luigi D'Alba. Eccolo qui.
Buonasera.
Grazie. Un piccolo applauso tanto per sembrare di fare un po' di clac. Vi ricordiamo che siamo in streaming audio video, siamo in diretta, ci potete tranquillamente ammirare nella nostra bellezza greca statuaria apollinea, tranquillamente se vi sintonizzate su radiofonica.com qui al civico 18 di via Ulisse Rocchi, potete tranquillamente, siamo al pieno centro storico di Perugia, potete tranquillamente venire qui affacciarvi alle vetrine, osservarci mentre facciamo le scimmie nello zoo e parliamo di rock in compagnia di Luigi D'Alba e introduciamo il tema della puntata. Golconda ha sempre avuto un tema.
Esatto, esattamente.
Un tema, e il tema di oggi è un tema molto importante, molto particolare, ma allo stesso tempo ovviamente molto importante. Fino alla seconda edizione, anche fino alla prima puntata, noi abbiamo trasmesso essenzialmente, anzi unicamente, rock anglosassone.
Sì.
Dall'Inghilterra agli States, dall'East Coast alla West Coast, fino ad arrivare all'Australia. Abbiamo coperto praticamente tutto quanto il mondo anglosassone. Ma forse non tutti sanno che, per la famosa rubrica, il rock è un fenomeno anche europeo e quindi un fenomeno anche italiano.
Eh sì, abbiamo scelto infatti, perché abbiamo detto su Facebook a tutti che questa sarebbe stata una puntata speciale, perché a tutti gli effetti è una puntata unica di Golconda, perché sì, come giustamente diceva Ser Fabio e come testimonia proprio la presenza anche di Luigi oggi, sarà una puntata nella quale finalmente possiamo dare sfogo e possiamo trattare un argomento che ci è molto a cuore e che infatti abbiamo sempre rimandato proprio per la volontà di poterne parlare accuratamente. Bene, la sede e il momento è questo e vogliamo parlare principalmente di rock italiano, quindi quello che andremo e che andrete ad ascoltare oggi è tutto rock rigorosamente cantato in italiano, a differenza di altre...
Ed io sono felice.
Di altre puntate abbiamo scelto perché la necessità un po' di parlare innanzitutto di rock italiano, perché proprio avendovi fatto ascoltare principalmente rock internazionale, ovviamente molti di voi si saranno chiesti: caspita, ma in Italia veramente non si è agitato quello spirito rock and roll che comunque ha fatto furore altrove a livello internazionale?
Non è così, amici cari di Golconda. Il rock è arrivato in Europa, è arrivato in Italia, è arrivato molto tempo fa, è arrivato già negli anni 60, ha seguito percorsi diversi negli anni 70, poi negli anni 80, per arrivare agli anni 90 e ha continuato. Quindi il rock in realtà in Italia è arrivato, ovviamente ha subito declinazioni diverse, perché una cosa, ovviamente, diciamoci la verità, una cosa è la lingua italiana. Paolo Conte, cantautore il famoso notaio d'Asti, più volte ne ha parlato del problema, del difficile rapporto fra lingua italiana a livello fonetico e musica, ma non in questo caso di musica rock, e tutti quanti magari potevano pensare che l'italiano non fosse una lingua adatta al rock, o meglio, l'arte musicale italiana non fosse adatta allo stile rock. E invece, ragazzi, non è così. E in questa puntata, anche grazie all'aiuto e alla presenza di Luigi D'Alba, di cui poi vi sveleremo alcuni segreti che nemmeno alcuni segreti personali, e che ovviamente si esibirà live qui per noi, per Golconda, e per voi che ci ascoltate, che ci state ammirando in questo momento, vi sveleremo alcuni segreti e vi dimostreremo che in realtà l'italiano, la lingua italiana e il rock vanno perfettamente d'accordo. Esatto. E direi che a questo punto
direi di passare a questo punto la parola alla musica. Quindi noi abbiamo scelto una serie di tesi, poi giudicate voi, ma probabilmente sarete d'accordo che a nostro avviso, credo mio, di Fabio e di Luigi, non sfigurerebbero minimamente in qualsiasi altra classifica se solo l'italiano fosse una lingua parlata anche altrove. Abbiamo deciso anche di fare una caratterizzazione per regione, perché comunque diciamo che il rock in Italia da nord a sud ha coperto un po' tutto il bel paese, e a questo punto parliamo di una località specifica, quindi località Italia, Firenze, Via De Bardi. Questi sono i Litfiba con Moody da terremoto del 1993.
On go!
Oh, did not be.
sentiamo dopo. Allora, amici di Golconda, siamo appena rientrati, ecco, gentilmente ci passano dalla regia, ringraziamo Rossella, Luca Bianco, Andrea Fioravanti che ci hanno portato gentilmente un bicchiere d'acqua, perché l'acqua, ragazzi, è importante,
gine,
in realtà è una semplicissima vodka liscia che ce la stiamo gustando. Perché siamo degli ubriaconi persi.
Ma in realtà perché? Perché il pezzo di FIBA ci ha messo un attimo a gola asciutta, capo.
Esatto, ci ha lasciato a gola asciutta. Allora, abbiamo fatto secondo me un bel esordio. Abbiamo cominciato con il FIBA rappresentano l'Italia. Fondamentalmente, a livello iconico, l'abbiamo anche scelto all'interno della puntata.
Sì.
Quando abbiamo realizzato l'evento Facebook e la copertina della puntata Made
pirata,
in Italy. Un folle o fatto in tutti i sensi, fatto in Italia,
prodotti in Italia,
fallo
e
fatto e prodotto in Italia. Abbiamo esordito con Modi del FIBA dall'album Terremoto del 1993. Siamo nel 93, quindi 21 anni fa.
Esatto.
La prima repubblica finiva, cominciava la seconda repubblica, e nel frattempo qualcosa a livello musicale in Italia si muoveva, esattamente in Toscana. Ed è il caso dei Lit FIBA. Leggiamo alcune info tecniche, e quindi comincia a questo punto il momento Long Plain Stories di Virgin Radio, okay, va bene, con Paolo Maugeri, perché sono, non sapete, forse non lo sapete, ma io sono
il figlio di
il figlio, ecco, lo sguardo lo dice molto bene. Io sono il figlio illegittimo di Paola Maugeri e di DJ Ringo, anche se lui non ha mai voluto ammetterlo. Sono nato dentro gli studi della Virgin Radio molti anni fa. Allora, diamo alcune info tecniche. Da qui, da Golconda, Long Plain Stories, alberi fiorentini della New Wave, autori di almeno 3 album memorabili, i Lit FIBA sono anche responsabili di uno dei più sfacciati tradimenti del rock italiano. Rinnegato lo spirito ribelle e poetico degli esordi, hanno sposato un pop rock vieto e commerciale, con tanti soldi e poca gloria, fino allo scioglimento del sodalizio fra Renzulli e Piero Pelù. Alla fine è rimasto soltanto Pelù e Renzulli ha seguito la sua di strada. Poi, per arrivare infine alla tanto aspettata e inaspettata reunion del 2010 a Londra accade qualcos'altro. A Londra il punk sta raccogliendo i suoi cocci, lo fa con i filosofeggiamenti settari del dark, dell'elettronica, della new wave. In America non si vorrà solo raccogliere o sopravvivere, ci sarà la speculazione e rivoluzione dell'hardcore, infine dell'heavy metal, per arrivare ovviamente al grunge.
Certo.
È il momento storico, il momento d'oro dei Nirvana. Di ritorno dal soggiorno di tendenza a Londra, un 27enne chitarrista Led Zeppeliniano,
ricordiamolo, perché proprio
Led Zeppeliniano in tutti i sensi, e a questo punto ovviamente poi Luigi D'Alba avrà sicuramente qualcosa da dirci in merito, pettinato la moda punk, come
che
poi dirà nel 79 ero l'unico punk di Firenze, vabbè, già se la tirava a quel tempo, nato ad Avellino in realtà, quindi terrone, una parte di noi,
sì.
Federico Renzulli invia a Firenze la vita. Inizia a Firenze la vita straccione da rocker da altri tempi, e senza nemmeno lo sconforto o speranza che poteva dare la allora sola capitale, assieme a New York, del rock and roll mondiale. A Firenze, ripeterà Renzulli, c'era la morte nell'intervista, riferendosi all'assenza di stimoli musicali, di locali, di luoghi di ritrovo e di new waver. Ma grazie a questa morte, all'asfissia che questo provocava, a un nichilismo impotente e fine a se stesso, in quello stesso anno si era formato sempre a Firenze un gruppo d'altissimo livello di poeticità, privo, come poi Lit FIBA, quando faranno la loro svolta commerciale, di proprie sonorità. In realtà non ne avevano manco uno, praticamente imitavano i Joy Division, grande Ian Curtis, purtroppo scomparso, andò dal Ferramenta e non tornò mai più.
Ci ha un paio di sigarette.
Andò dal Ferramenta, siamo tutti quanti alla triste fine di Ian Curtis, ovviamente omaggio, grande onore al mitico frontman dei Joy Division, ma dai testi in italiano, quando imperava la moda di cantare in inglese, potenti di immagini, eleganti, evocativi e, cosa rara, meritevoli di essere letti. Si trattava dei Diaframma, guidati da Federico Fiumani. Un piccolo particolare, uno dei video che fra l'altro ricordo di più, che mi è rimasto da ragazzo più impresso, è quello di sempre dei Diaframma, è quello di Verde, poi certo. coverizzato certo. con esiti musicali differenti da un cantatore attualmente presente sulla scena italiana che in realtà è Dente.
Eh sì. E poi in realtà proprio da questo parliamo di diaframma, poi in qualche modo questo ci descrive un po' quello che era l'ambiente musicale italiano al tempo, ovvero una stretta collaborazione tra i diversi artisti, quindi muovendosi in quello che era veramente una realtà indie underground, poi spiegheremo poi com'è cambiato attualmente il termine indie. Che succede? Che Litfiba peraltro si formano paradossalmente proprio per un misunderstanding proprio rispetto a Fiumani de Diaframma, perché quando Maroccolo stava cercando e aveva visto un volantino per entrare in una band e ha visto che cercavano un bassista e la richiesta era fatta da un certo Federico, lui pensava in realtà di poter avere l'occasione di suonare con quello che al tempo era comunque il leader della realtà musicale fiorentina, ovvero Fiumani, e quindi entrare in diaframma. Invece alla fine si trovò da fanti a un meridionale, comunque dal ciuffo imbrillantinato che era proprio Renzulli,
un terrone diciamo doc che in realtà è passato per un padano diciamo d'eccellenza,
ed è così alla fine che sono iniziati Litfiba facendo le prove in quella che Via dei Bardi, ovvero nella cantina di Via dei Bardi, che era la casa dove abitava Renzulli da giovane, affittata tra l'altro da un conte. La storia dietro Via dei Bardi è particolarissima, vi invito a visitarla, perché a Firenze ogni fan, lo dico sia a Ser Fabio sia a Luigi, vi invito a andare lì e scrivere una dedica, dato che c'è un murales completamente dedicato a Litfiba e alla vecchia.
La informo, ci sono già stato, fra l'altro sono anche stato a Via dei Servi, che è un'altra parte di Firenze, ma lì ho davvero dei bei ricordi, fra l'altro Piero Pelù l'ho anche visto.
Io l'ho ancora fatto
di recente. L'ho visto di recente.
Mi piace immaginarmela ancora. Non è come tenerla in mente e non volerla ancora vedere.
È come
è un po' mentale, in pratica, no?
È come per te, come una sorta di Mecca musicale da visitare come in pellegrinaggio, soltanto sì. in un momento speciale,
sì,
spirituale della tua vita.
Mentre lo scelgo.
Che poi all'inizio, appunto, è dato il legame da questo misunderstanding, poi nasce una collaborazione. Infatti, in più di un'occasione, all'inizio, i primi Litfiba, stiamo parlando in questo caso di metà anni 80 praticamente, perché il primo disco è Neda di Krypton, che è uno spettacolare, con spettacolo, colonna sonora di uno spettacolo teatrale che tra l'altro stanno riportando in tour proprio in questo momento, fanno i New Wave Litfiba, addirittura, come giustamente diceva Fabio, scimmiottano un peggio di Vision, alcuni pezzi sono ancora strumentali, diciamo che il problema della voce lo è finché proprio il tastierista, ovvero Ajazzi, non decide di rivolgersi ad un liceo classico fiorentino e ad un personaggio particolare che viene dalla nobiltà fiorentina e sicuramente dal carisma dichiarato fin da ragazzino, che è proprio Piero Pelù. Da questo momento in poi le cose cambiano nettamente, passano 10 anni dal loro esordio, perché arriviamo a Terremoto proprio nel 1993, quando, come giustamente diceva Fabio, la scena musicale internazionale era cambiata totalmente, il grunge ormai si affacciava alle porte, mentre i Litfiba a un certo momento cosa decidono di fare? Dopo la trilogia del potere che caratterizza gli anni che vanno dai primi anni 80 fino alla fine degli anni 80 al 89, decidono invece di dedicarsi alla tetralogia degli elementi, che copre la discografia dal 90 al 99 e di cui fanno parte Il Diablo, dedicato completamente al fuoco, appunto Terremoto, dedicato alla terra, Spirito, dedicato all'aria, fino a finire poi a Mondi Sommersi, che sarà l'ultimo album con Piero Pelù e Diego Renzulli prima della reunion, come giustamente diceva Ser Fabio,
del
2010. Esattamente, qual è la particolarità di Terremoto? E qua lo chiedo probabilmente anche a Luigi. Secondo me è un album che loro spacciano come addirittura Latin Metal in un periodo dove invece sta andando il grunge, e proprio perché loro hanno la fortuna, perché probabilmente è da dire questa cosa, poi ne parleremo di nuovo con Ser Fabio, al tempo erano ancora molto importanti diversi festival, anche in Italia, il Rock Targato Italia, poi ne parleremo, addirittura Arezzo Wave, tutte realtà che ai noi sono un po' scomparse, ma che permettono una visibilità tale a Litfiba di suonare poi in festival anche più importanti, come il Rock Slide Festival, dove suona insieme agli Anthrax, ai Motorhead, ai Suicidal Tendencies, quindi hanno possibilità di un confronto reale. Un confronto che arriva proprio come un pugno in faccia, come la copertina di Terremoto, che secondo me dà proprio l'idea del sound di Litfiba di quel periodo, che è un po' analoga a quella di Pantera, di Vulgar Display of Power, proprio di quegli anni, e che dà proprio la capacità di capire che cosa vogliono fare Litfiba e perché. Perché in più di un'occasione io mi sono reso conto che non hanno paragoni, nel senso che Litfiba probabilmente sono difficilmente paragonabili a qualsiasi altra realtà internazionale.
Sì, è vero.
Voi condividete questa cosa? Perché ho sempre avuto l'idea che i testi politicamente schierati e anche socialmente schierati, no? Terremoto ce l'ha contro Tangentopoli al periodo, ce l'ha contro il potere dei media,
questa è una linea che Pelù poi ha sempre seguito in qualche modo, con esiti incerti. Nel 93 la situazione storica era molto diversa. Si passava dalla Prima Repubblica alla Seconda Repubblica. In Italia c'era grandissima confusione. Dunque, sì, come direbbe Mao Zedong, la situazione era eccellente. E in quel periodo il messaggio politico, sociale, di contestazione, tipicamente rock. Il rock è contestazione,
esatto,
per definizione.
Ovviamente.
Il messaggio del FIBA a livello testuale era indubbiamente efficace. In questo caso l'italiano calato nel rock aveva una funzionalità che portava frutti, che risultava alla fine produttiva. Nel tempo però per lui ha continuato su quella scia, poi specie nella sua carriera da solista, con esiti, diciamo, in alcuni casi incerti, in alcuni casi ampiamente deludenti.
Assolutamente, come lo sono stati poi per, in FIBA da soli, senza più, almeno nel periodo
poi,
di...
Per poi approdare anche ad altri mondi.
Sì. Anche quello,
beh, ricordiamo la parentesi di Elettro Macumba e di Insidia, che erano due album che in realtà hanno avuto solo la fortuna di dare la possibilità ai giovani di sentire dal vivo le canzoni del FIBA, per quanto suonate da una band che non era più l'originale.
Io potrei citare a questo punto un esempio, e poi ti voglio fare una domanda, Luigi. Potrei citare a questo punto un esempio molto concreto: tour itinerante a Porra del Buio con gli After Hours. C'era anche Antonio Rezza, il comico, meglio, il performer Antonio Rezza, ovviamente gli After Hours, e prima dell'esibizione degli After Hours di Antonio Rezza c'era Piero Pelù. E tutti quanti, l'Aquila, lo spettacolo era gratuito, quindi ci siamo andati perché era gratuito, ma anche perché comunque volevamo anche vedere l'Aquila. Bellissima città che salutiamo, salutiamo tutti quanti gli aquilani, ce l'abbiamo, città che abbiamo nel cuore, che tutti quanti noi italiani, italiani e rocchettari italiani dovremmo avere sempre nel cuore, nell'anima.
Ragazzi, venendo dall'Aquila posso dirvi
mai come lui
il cuore
è lui
dell'Aquila batte rock and roll.
Lui è Ser Jacopo, per chi non lo sapesse, è abruzzese, è aquilano, perché nemmeno tutti gli abruzzesi sono abruzzesi, come le pensa. Ci sono anche lì lotte tribali fra varie zone province, eccetera eccetera. Bene, lì in quel caso, durante quell'esibizione, molta gente si aspettava, nel pubblico si aspettava qualche pezzo storico dei mitici Litfiba. In realtà lì Piero Pelù ha fatto soltanto Piero Pelù, la sua parte solista. Sì, soddisfacendo il pubblico, ma lasciando comunque in tutti quanti una sorta, diciamo, di languore, languore o diciamo disincanto, disillusione per un qualcosa di mancato. C'era il bisogno da parte del pubblico di ritornare a un passato in realtà non morto. A questo punto, Luigi, il tuo rapporto con i Litfiba, indipendentemente dalle scissioni, dalle reunion, dalla loro evoluzione, qual è stato e che importanza ha avuto nella tua formazione musicale?
Se ce l'ha avuto, nelle
tue scelte anche stilistiche, tematiche?
Certo. Allora, innanzitutto i Litfiba io li conosco, li vengo a conoscere dopo aver avuto la mia formazione rock di natura americana, precisamente la californiana e Seattle.
Lei quando dice Seattle, c'è un momento che di cui voglio approfittare, ma lei quando dice Seattle, quindi siamo nella parte occidentale degli States, a quale gruppo si riferisce in particolare? Non si neghi,
ovviamente.
Lo citi, così facciamo un dispetto a un personaggio
gruppo,
che ce l'ha qui accanto.
Il gruppo che quando ero piccolino, senza questa barba, nel mio lettino, col mio Walkman anni 80, quelle notti d'estate che mi ha sverginato con il rock, sono stati Nirvana. Con l'Unplugged in New York e mi hanno proprio fatto capire l'essenza, ma dello scrivere qualcosa che abbia un senso o che sia sentito, e che è questo fondamentalmente per me il rock, qualcosa che nasce da dentro. Si sentiva in quelle note, in quelle chitarre acustiche, che c'era un'espressione vitale di qualcosa che bisognava farle uscire.
Vitalogy, a proposito di vitalizzare, parliamo anche dei Pergente, perché sono quelli gli anni.
Ovviamente, dopo ho conosciuto anche loro e ringrazio il signore chi per lui che li abbia conosciuti.
Soundgarden, rientravano anche nella tua scia.
Sì, anche perché con le varie formazioni anche qui a Perugia abbiamo anche suonato tantissimo i Pearl Jam, i Soundgarden, i
Sonic Youth, Alice in Chains.
Ecco, Sonic Youth non tanto, Alice in Chains sì.
Il tuo rapporto ad esempio con gli Smashing Pumpkins, che sono sempre stati leggermente malamente inquadrati nel grunge,
perché,
in qualche modo.
Perché anche bisogna anche dire questo, nelle formazioni abbiamo avuto tre formazioni qui a Perugia rock, due cover e una d'autore,
Ricordiamole anche.
Sì, ricordiamole.
Parliamo di Perugia, ragazzi. Anche Rock a Perugia ha visto poi la miscellanea di gente che veniva da tutta Italia, per cui secondo me è fondamentale che una città universitaria possa rappresentare così bene poi il rock declinato un po' per tutta la regione.
Certo, è vero. E saluto quindi i Midici Sintomatica, i Noise Keller e i Vega. E quindi dicevo, con queste formazioni, avendo suonato, tutti quanti venivamo da stili un po' diversi, quindi c'era chi portava il batterista il grunge, io portavo gli anni 70 e gli 80, appunto il bassista portava le influenze Sonic Youth, queste un po' i Deus, allora si suonava un po' tutto e la formazione
si arricchiva, certo.
Fino a quando poi si è deciso di mettere, io non ho mai innanzitutto mollato di scrivere pezzi d'autore, miei inediti, da quando ero dai 18 anni fino ad oggi, quindi anche in queste parentesi cover io continuavo comunque a scrivere influenzato da quello che suonavamo con le cover. Ecco, questo per chiudere questa piccola parentesi.
Quindi In pratica la tua attività, diciamo, da cover band essenzialmente è votata verso la West Coast, verso la musica rock americana, sì. Coesisteva con la tua attività autoriale personale?
Sì, molto, anche perché
non cozzava, non c'era
assolutamente, anzi mi arricchiva. E quindi il fatto, la domanda precedente che mi facevi?
In che modo ti hanno influenzato le tue scelte musicali, tematiche, lo stile?
I Litfiba, io li ho conosciuti dopo questa mia formazione, e devo dire che sono stati la conferma della mia crescita. Ho detto, cazzo, si può dire? Sì.
Sì, ha detto no, si può dire, non si può dire.
A Golconda si può tutto, per cui no, si può dire.
Dire si può dire, non si può dire, ma dire cazzo si può dire. Appena Luigi D'Alba ha appena detto cazzo a Golconda, ma siamo Golconda 3.0, quindi ce lo possiamo permettere anche perché siamo in diretta e quindi non ci possono censurare.
Va bene. E quindi ho detto, ok, quindi loro... Cioè, in Italia esiste anche questa realtà rock. Quando ho conosciuto loro ho detto, allora c'è stato qualcuno che ha fatto veramente qualcosa in questo paese a livello di rock. Anche a livello testuale, io ritrovo molto me stesso e proprio la verve rock nell'Itfiba. Loro hanno tanto da dire, hanno detto tanto, in maniera molto sensata. Ed è questa una cosa molto importante nel rock, soprattutto di quegli anni, e vorrei che fosse ancora così. L'attenzione al testo, cosa dice un cantante, cosa ha bisogno di comunicare. Non c'è bisogno di una chitarra distorta, di un testo del cazzo per fare rock. C'è bisogno anche di un messaggio, di qualcosa che c'è bisogno di comunicare, che magari un ragazzo, sentendolo nella sua stanza, risolve anche, si dà una conferma o risolve un suo piccolo problema.
Certo.
Come appunto, non nascondo, è successo anche nel mio caso. A me viene anche di ringraziare Litfiba, perché in certi momenti bui mi hanno proprio preso per i capelli, mi hanno detto, la vita funziona così, se vuoi vai avanti, se no starti nel letto.
A questo punto direi di lasciare di nuovo la parola alla musica, perché indubbiamente abbiamo scelto Litfiba perché rappresentano in qualche modo l'Italia, ma soprattutto perché sono poi uno dei gruppi di rock italiano che in qualche modo ha permesso a tante realtà più piccole di iniziarsi a rock anche in quegli anni. Quindi passiamo dal 93 al 94 e parliamo invece adesso di un'altra città, parliamo in particolare di Capolona, vicino ad Arezzo, e passiamo ad un altro gruppo che sicuramente deve molto a Litfiba. Questi sono i Negrita, con cambio da Negrita del 1994, la scelta di Luigi D'Alba per noi di Golconda. A voi.
On go.
E ascolto un urlo dell'umanità che lascia la zona grigia, e da domani non ci sarà. Ti ha dato tempo al tempo, trovi tempo per scappare via, perché la gente è stanca, è gonfia di rabbia e non è una malattia. Cambio, cambio, cambio di mentalità, datemi, datemi, datemi un'altra identità. Cambio, cambio, cambio di mentalità. lo sogno, ma ne ho bisogno, tutti ne hanno bisogno. E prova ad urlare, 10.000 palloni volare. Cambio, cambio, cambio di mentalità. E datemi, datemi, datemi un'altra identità. E cambio, cambio, cambio di mentalità. E voglio, voglio un'altra possibilità.
Erano in Negrita con Cambio dal loro album omonimo del 1994. Siamo passati, come dicevamo, sempre rimaniamo in Toscana, bene o male, sì, perché da Firenze arriviamo appunto in provincia d'Arezzo, per un gruppo che fin dal nome in realtà dimostra chiaramente quello che è il suo legame con l'hard blues classico, dato che Negrita fa ovviamente riferimento a Ehi Negrita dei Rolling Stones dall'album Black and Blue del 1976. Questo pezzo appunto è il pezzo e il video di lancio dell'album omonimo, tutti noi ricordiamo, anzi ne parlavamo prima con Luigi e Fabio, del video dove loro sono nudi con gli strumenti addosso, un po' rifacendosi Red Hot, no? E quindi in qualche modo andando a citare quelli che sono gli esempi anche oltre manica e oltre oceano a tutti gli effetti del rock italiano. I Negrita, guidati da Paolo e Drigo, con questo album in qualche modo innanzitutto raggiungono il successo dopo le parentesi dei demo tape di quando si chiamavano gli Inudibili, ancora prima dei Negrita.
Ah, sì.
Sì, questo è il periodo in cui pubblicano Qui fa presto sera e Zingara nella notte.
Si fanno grandi errori prima.
Esattamente, a suo modo, a suo modo.
La vita è fatta così, tra l'altro poi avrò una sorpresa.
Che io ricordo poi, ricordo ragazzi di aver scoperto, e sul tubo vi invito a guardarlo perché è una chicca. Io ho scoprì Negrita grazie al Pippo Kennedy Show, che era il programma di Guzzanti che Fabio ricorderà, proprio perché fece una straordinaria cover con Carmen Consoli. Con cui poi Luigi ha un ottimo rapporto, di cui vi parleremo, di Like a Rolling Stone, certo. Quindi giusto per citare i classici. Ma tornando a questo punto ai Negrita, Fabio, vogliamo parlare di quest'album comunque, che non è fatto solo da Cambio, ma anzi contiene altri grandi singoli come, no, Lontani al mondo e...
Il rock dei Negrita è un rock indubbiamente diverso dal punto di vista stilistico da quello dei Litfiba. I Litfiba sono energia pura, passione musicale, rock battente. In qualche modo importano davvero importano la passione musicale del grunge, ma non del grunge in quanto genere, ma la passione musicale tipica di una certa musica della West Coast americana, la importano in Italia. Tecnicamente riportano il rock vivo in Italia, lo fanno risorgere nella nostra penisola. I Negrita hanno uno stile indubbiamente differente, caratterizzato da diversi elementi. Innanzitutto la parte più importante è sicuramente l'aspetto blues, che finalmente ritorna in Italia. L'utilizzo fondamentale della chitarra che riesce ad essere anche a trovare melodiche melodie dolci. e d'armonia comunque in qualche modo suadenti, la importanza del basso, l'importanza del basso che ritorna finalmente ad essere una parte importante nella composizione, trascinante nella esibizione, nella performance live, nell'esibizione e comunque anche soprattutto nella registrazione in studio, e questo li rende indubbiamente molto diversi da Elite FIBA.
Vanno poi ad arricchire un po' il mosaico, nel senso non escludono, cioè chi ascolta Elite FIBA secondo me potrebbe tranquillamente apprezzare
Lucia De Negrita. Il vantaggio De Negrita è fondamentalmente questo, che aggiungono un tassello in più a quel grande mosaico del rock che si sta in proprio in quegli anni. Siamo un anno dopo, è il 94, siamo nel 94, nel 93 è uscito Terremoto dell'Elite FIBA, nel 94 i Negrita con il loro album,
il loro primo album
omonimo, i Negrita fanno capire agli italiani, a chi ama il rock, che è possibile fare sempre rock ma con chiavi, componenti stilistiche diverse. Ad esempio, innanzitutto, soprattutto la più importante di queste è la componente blues, e ovviamente un aspetto molto importante, poi lo chiederemo a Luigi, l'aspetto del testo. Tu prima dicevi che ne parlavamo prima diciamo nel nostro fuori onda, nella nostra pausa, dicevamo prima un aspetto molto importante, cioè l'importanza del testo. Un'altra cosa da ricordare, piccola citazione, nota a margine, perché non è cosa da poco. Una volta facevamo una puntata, parlavamo di un patto col diavolo, parlavamo del rapporto difficile del rock con le case cinematografiche, certo, che a volte sono davvero il diavolo. C'è nell'album una citazione, una dedica forse al vero e proprio inventore del rock. Muddy Waters disse una volta: il blues ha avuto un figlio, l'hanno chiamato rock and roll. Ma prima ancora di Muddy Waters c'era un altro personaggio che aveva fatto un patto col diavolo, si chiamava Robert Johnson. E proprio nell'album dei Negrita abbiamo il pezzo Lontani dal mondo, dedicato proprio a Robert Angelo Ribelle, che perché sto pensando al film in questo caso. Angelo Ribelle, dedicata a Robert Johnson, il grande bluesman di colore americano, morto giovanissimo all'età di 27 anni, il primo del club dei J27, noto per il suo famoso, ma secondo me certo, patto con il diavolo, che gli diede tanta fortuna ma anche purtroppo una fine estremamente rapida, la stessa fine che molto probabilmente, visto il grande talento, potrebbe capitare al nostro Luigi D'Alba,
che comunque è un numero che mi sta inseguendo.
Luigi D'Alba, il tuo rapporto stilistico
con il blues,
personale
anche,
stilistico con il blues, in questo caso la componente blues di Timoria, e quanto i Timoria ti hanno in qualche modo i Timoria, me ne hai parlato prima, mi hai rincoglionito,
lo so.
Abbiamo detto rincoglionito, è la seconda parolaccia. Il tuo rapporto con i Negrita e quanto la chiave blues dei Negrita ha in qualche modo influenzato le tue scelte stilistiche e comunque sempre la tua passione per il rock, come prima ne hai parlato a proposito dell'Elite FIBA.
Sì, anche con loro con i Negrita di nuovo accade questo, che ascolto questa vena blues e dico: ah, bene, quindi in Italia si può fare anche questo tipo di rock. E è stata un'altra conferma, quindi a differenza di Elite FIBA, loro erano, come dicevi tu, energia pura, rock, metriche molto, molto, molto veloci, mentre con i Negrita, avendo anch'io una grande formazione blues, fra l'altro, piccola parentesi, mamma, se ancora non lo sapevi, io mi vendevo libri della scuola per andare a lezione blues da Rino, il miglior bluesman del Salento.
Louting!
Momento shock, Luigi, momento
salutiamo
verità.
Salutiamo la mamma di Luigi, ciao, a questo punto. Ciao. Che salutiamo. Le mamme hanno partorito il rock and roll.
Era il quarto anno.
Infatti, certo, le mamme hanno partorito il rock and roll.
C'erano gli studenti che mi chiedevano sti libri, dicevo, quelli degli anni precedenti. Dicevo, sì, te li do io, ma erano quelli che dovevo ancora utilizzare.
Cosa non si fa per chi vende l'anima? Chi vende i libri di scuola?
Allora, c'è chi vende l'anima, c'è chi vende i libri. In ogni caso, si fa sempre in qualche modo cultura. Ecco, cultura, cioè, per la cultura.
Cultura liquida.
Ecco.
Cultura liquida.
Quindi, ritornando a noi, i Negrita con il loro blues e le loro ballate anche, no?
Sì,
sì, devo dire, mi hanno, dopo aver avuto il mio background americano, ho scoperto che in Italia si può fare anche questo tipo di musica e ci si può riuscire molto molto bene. Infatti loro neanche loro sono scontati in quello che dicono, hanno bisogno di dire qualcosa e hanno toccato in maniera molto, devo dire, delicata. Mm-hmm. Anche il tema per esempio dell'amore, cioè, ci ha fatto capire.
Beh, Fabio citava Lontani dal mondo prima, non
sì,
a caso.
Che parlare d'amore,
sì, sì, la cinematografica.
Parlare d'amore nel rock non è una roba da bambini, è una roba da grandi palle. Perché per scrivere un testo rock non banale, oggi soprattutto, c'è bisogno di tanta delicatezza e di accortezza.
Di sensibilità.
Sì, di sensibilità, quindi, e di esperienza. Quindi, perché vedo molta gente quando diventa una canzone magari più dolce,
storcere il naso,
sì,
un po',
non
no?
È rock. Sempre... No, ragazzi, quello è rock, è grande rock, perché appunto noi ci innamoriamo tutti quanti, cioè chi fa rock non è che è un alieno che non si innamora, che
a
non
parte
fuma.
David Bowie, ma questa è un'altra storia.
Lui è rimasto ancora nello
siamo
spazio.
Persone normalissime che comunque a un certo punto scriviamo qualcosa da far ascoltare, quindi se tu in qualche modo riesci a comunicare anche il tuo stato d'animo mentre sei innamorato, che è una cosa stupenda. Non vedo perché discriminarla, e loro ci sono riusciti in maniera così
bella. Per esempio, no. Luigi, una domanda, questo è il mio pensiero, sì, personale. Non pensi, ad esempio, l'ho sempre pensato così, che un po' la storia del cantautorato italiano,
sì,
a partire dagli anni 70, parlo della Folk Studio, De Regodi, Venditti, eccetera, sì, eccetera, sì, sì. Giorgio Locascio, Ernesto Bassignano, ovviamente lo stesso De André, ma
certo.
De André già si differenzia poi ad un certo punto,
sì,
poi si distacca
sì,
e di fatto è poi il padre di cantautori,
sì,
ma anche il tema dell'amore è trattato in chiave roccheggiante, in qualche modo anche un po' imitativa, in alcuni casi anche un po' scimmiottesca sotto certi aspetti,
sì,
negli anni 60 aveva ammazzato, a mio avviso,
sì,
la parola amore, la situazione amorosa,
vero,
nel testo,
proprio, sì,
quasi rendendolo in qualche modo tabù. Il cantautorato poi negli anni 70, le grandi canzoni d'autore sull'amore l'hanno in qualche modo di fatto inevitabilmente reso estraneo al mondo del rock, e con i Negrita invece
per
finalmente
esempio,
l'amore, sì, che era presente, era
la
chiave essenziale dei Beatles,
ma nessuno ne parlava, boh.
Era la chiave essenziale dei Beatles, ovviamente,
sì,
con venature in quel caso, magari nel caso dei Beatles, ovviamente magari molto più pacate, anche se i Beatles erano indubbiamente dei grandissimi bastardi di notte, indubbiamente.
Diciamo
negli Stones l'amore prendeva una carica indubbiamente sessuale, erotica, abbastanza
sì,
spinta, ma cosa che in Italia ovviamente era impossibile proporre, per la nostra cultura purtroppo bigotta, influenzata in ogni caso dal cattolicesimo, questo è evidente.
E tra l'altro, giustamente, se Fabio ha osservato una cosa, l'amore come la sessualità in qualche modo, e quindi i tabù in generale, hanno sicuramente fatto parte della storia del nostro paese, soprattutto tante storie di provincia purtroppo sono state raccontate proprio per la lotta contro i tabù, o addirittura la vittoria dei tabù rispetto ad alcuni sentimenti e ad alcune emozioni che secondo me sono state totalmente spontanee, tra cui anche, no, il rock. Molti gruppi cercano di raccontare storie di provincia, i Negrita collaborano,
certo,
con Ligabue,
sì, sì, sì,
proprio perché in qualche modo il rocker comunque emiliano, che in quegli anni già aveva prodotto,
sì,
tre dei suoi album migliori, è sicuramente un buon cantore della,
sì,
provincia, nell'accezione migliore del termine, perché comunque ha dimostrato come ci possa essere un po' una tangenza tra quello che può essere il cantautorato inteso come capacità di raccontare e sonorità rock in grado di ammaliare, no, le grandi masse.
Ligabue in questo senso è un esempio perfetto.
Sì, soprattutto agli inizi, perché noi ci dobbiamo concentrare di... sui primi tre album,
sì,
almeno fino,
sì,
al 97, diciamo fino a Buon Compleanno
tutti
Elvis.
Quanti purtroppo hanno subito comunque, devo dire, diciamo la verità, un po' un'evoluzione, almeno alcuni dei gruppi che abbiamo citato hanno comunque subito purtroppo negli anni un'evoluzione in negativo. Lasciamo
quella,
stare,
sì,
la commercializzazione,
vuole,
comunque la candela si è un po' smorzata, ovviamente qui entrano sempre in gioco, in campo, le case discografiche. Ci abbiamo,
sì,
dedicato
anche
addirittura una puntata, Welcome,
certo,
to the Machine, alla fine è sempre la
vincono
macchina
sempre
che comanda, la macchina comanda sempre. E questo rappresenta un problema. L'amore quindi finalmente è sdoganato,
sì, sì.
Nei tuoi testi è presente la situazione amorosa, la situazione erotica, il tema amoroso comunque,
sì,
tratteggiato
in maniera molto sì è presente. Stasera non farò le pezzi che tratteranno di questo, ma sì.
Tu prima ti rivolgo una seconda domanda. Tu prima mi facevi un esempio, mi parlavi della West Coast, mi avevi citato alcuni dei tuoi gruppi preferiti. Beh, l'esempio più classico è l'uomo erotico del rock per eccellenza, il re Lucertola, parliamo,
certo,
di James Douglas Morrison,
più
volte presenta Golconda, ora ripeto, ora è Bagnino momentaneamente,
sì,
Cococò a Rimini Riccione, esatto, lo ripeto da almeno due edizioni, c'è gente che davvero ci ha creduto, ma comunque nelle canzoni di Jim Morrison, ovviamente molte molto cariche di eros, di passione, sì, di passione sessuale, sì, viva. Comunque erano canzoni dove alla fine la componente erotica era presente. Tu, sì, hai citato Jim Morrison come uno degli esempi del grande passato, della, sì, grande storia, certo, rock, che in qualche modo ti ha ispirato come personaggio, ma anche come stile, come contenuti e come modo di rockeggiare. Non,
sì,
so se rendo,
sì,
l'idea,
sì, certo.
A questo punto cosa vogliamo fare?
A questo punto direi di proseguire un po' negli anni, perché
vogliamo andare, proseguiamo con
ma
la nostra,
ma sì, parliamo del 90, parliamo, sì, addirittura del 95, sì, e in qualche modo parliamo stavolta, sì, di un gruppo che già nel nome ha presente che è Timoria, dal greco che vuol dire appunto timoria, che vuol dire punizione, cerca proprio di trovare una rivalsa verso chi considera, chi fa rock, i capelloni dei perditempo e dei perdigiorno, e cercano di confermare la loro credibilità in quella che è la città di Brescia, per cui andiamo verso il nord a questo punto.
Finalmente saliamo in Padania.
Esatto, con il loro album 2020 Speedball, e ci andiamo a ascoltare proprio la canzone omonima, ovvero 2020 Timoria 1995. Boom!
On go! Siamo rientrati, cari golcondiani, cari golcondiane, con I Timoria 2020, dall'album 2020 Speedball. Siamo nel 1995, è passato un altro anno. Nel 93 siamo partiti con il FIBA, nel 94 siamo arrivati ai Negrita, e due anni dopo, nel 95, quindi tutto scorre, ma in realtà tutto si evolve in maniera rapidissima.
Sono anni
estremamente intensi. Arriviamo ai Timoria con il loro album, il pezzo che abbiamo mandato, 2020, il loro album 2020 Speedball. Vorremmo citare, e fatto poi capiterà una notizia sorpresa, una notizia shock qui a Golconda, perché abbiamo trovato elementi fondati di una un'associazione molto profonda di questa puntata con quello che staremo fra poco per dire, con una citazione testuale di Omar Pedrini che ora vado a leggervi in stile Paola Maugeri. Ok, a metà anni Ottanta era difficile cantare in italiano in un contesto rock. Ti guardavano come se fossi un alieno e pronosticavano scarso successo e relativa vitagrama è fatta di stenti. Ma noi siamo testardi. Questo è Omar Pedrini in un'intervista del 1995.
Quindi dopo il rilascio dell'album proprio.
Dopo il rilascio dell'album. Siamo nel principio degli anni 80, siamo a Brescia, siamo in Lombardia. Il principale momento di incontro per complessi debuttanti è il concorso Desco Music. Ed è proprio qui che dallo scioglimento di vari compagini si profila il futuro progetto Timoria, che come diceva poc'anzi giustamente nella parte precedente San Jacopo, in greco significa punizione,
anche per
Timoria, Timoria quindi punizione, Fabio, e quindi anche paura,
che prima diceva prima il legame anche del rock italiano al di là di quello cantatoriale con la cultura classica, perché comunque
certo,
scegliere una
certo,
cosa del genere non certo, è casuale,
un legame che ad esempio era difficilissimo, ecco, in questo è un vantaggio di noi italiani.
Bravo,
negli States, ma anche nella stessa Inghilterra, anche nella stessa Londra, nella Liverpool degli Stones, dei Beatles, ma anche poi successivamente siamo negli anni in cui comincia a esordire lentamente il Britpop, il grande Britpop degli inizi, e i riferimenti comunque alla cultura classica sarebbero sembrati ai più, alla maggioranza degli ascoltatori, di chi comunque amava la musica rock, sarebbero comunque sembrati impropri. Noi ci potevamo permettere anche il lusso di chiamare un gruppo utilizzando una parola greca, però un'eccezione ce l'abbiamo in linea teorica, parlo di quella più clamorosa, che è quella dei Procolarum,
certo,
che utilizzarono il gruppo di Reed e Brooker, che utilizzarono il termine latino Procolarum, ossia lontano da queste cose, che abbiamo anche fatto già trasmesso su Golconda come pezzi strappalacrime, dimostrando che A Wider Shade of Pale
parlava
di tutto fuorché di un grande amore, ma che altro era strapiena di citazioni colte, addirittura arrivavamo ai racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer, e quella famosa più bianco pallore di grigio, forse in realtà altro non trattavasi che di una chiappa di cuoco
poco abbronzata,
anche se poi Reed affermò sempre che in realtà quando scrisse questa canzone, ma in realtà mentiva spudoratamente, era strafatto non si sa di che cosa. Parliamo di Brescia, siamo passati da Firenze, siamo poi scesi un po' giù, siamo passati ad Arezzo, in provincia di Arezzo, adesso siamo in Lombardia, siamo a Brescia e abbiamo parlato del concorso Desco Music, in particolar modo il futuro progetto Timoria. Inizialmente infatti il nome della band è Precious Time, tempo prezioso. La prima formazione vede ovviamente Omar Pedrini, e ricordatevi bene questo nome perché a un certo punto risulterà molto importante nel programma, chitarrista ovviamente frontman del gruppo del complesso, Francesco Renga cantante, Francesco Renga sappiamo poi che fine ha fatto, ci dispiace, Diego Galeri alla batteria, Enrico Ghedi alle tastiere e Pietro Paolo Pettenadu al basso, poi sostituito da Davide Cavallaro. La vittoria al Desco Music dei Timoria, o in questo caso Precious Time, in questo caso dell'86, apre al complesso le porte della sala di registrazione. Il primo singolo sarà intitolato Signor No, un brano dal contenuto fondamentalmente antimilitarista dedicato ad Amnesty International. Ecco che quindi già avanza la componente
dell'impegno
politico alla Dylan, alla John Baez, tipica degli anni 60.
Da un motivo per incazzarti con la chitarra. Ecco.
Poi continuando nel nostro stile long playing stories, per i Precious Times così come in seguito per i Timoria, i testi sono fondamentali, e tu questo qui me l'avevi già anticipato. I testi sono fondamentali nell'economia della canzone, la melodia non diventa
fine a se stessa
e comunque costituisce ovviamente un elemento importante, come è sempre stato ed è tipico della storia della musica e anche ovviamente nella storia del rock. Basti pensare al tema del Signor No, dal contenuto fondamentalmente pacifista ed antimilitarista. La particolarità in questo caso è proprio quella di proporre brani rock scritti e reinterpretati, interpretati in italiano, che porta una certa fama, un certo successo e gloria alla band, e il nome di quest'ultima comincia a far girare nell'ambito degli addetti al lavoro discografico il nome di questo gruppo, benché il successo sia ancora comunque lontano.
Eh sì, perché in realtà i Timoria devono aspettare ancora qualche anno per farsi strada. Indubbiamente questa componente culturale è molto forte, vengono tutti dal liceo classico, leggono molto, quindi attingono ogni volta a piene mani anche nei primi EP come Macchine e Dollari, dove c'è una canzone dedicata proprio, che se non mi sbaglio si chiama Bocca d'Oro, quindi che fa riferimento ad Herman Hesse, e che infatti poi Herman Hesse stesso tornerà alla loro consacrazione, perché nel 93 esce Viaggio senza vento, uno dei concept più importanti della storia della musica italiana, secondo me almeno degli ultimi 30 anni, quello senza ombra di dubbio. Ma appunto continuano facendo che cosa, Ser Fabio? Quello che dicevamo prima e quello che
io
consigliamo.
Nel frattempo sto lavorando per programma.
Certo, e quello che consigliamo a fare tutti i ragazzi. Continuano a suonare per festival, quindi anche Timoria suonano nell'87 a Rock Target Italia, che è stata comunque una fucina, esatto, di artisti, che ha dato la possibilità a molti oltre a Timoria di trovare successo. Infatti è lì che riescono a siglare il contratto con la Polydor. Quindi fanno questo EP Macchine e Dollari, e come dicevamo arrivano poi con alcuni altri cambi di formazione che poi daranno vita a quello che è il gruppo Timoria come tutti lo conosciamo, proprio intorno a metà anni 90. Quindi in realtà diciamo che sì, all'inizio degli anni 90 sono i Timoria 90. Che tutti conosciamo. Pubblicano appunto nel 93 Viaggio senza vento, super successo, una serie di collaborazioni incredibili all'interno del disco, tanto è vero che la gente poi si chiede quale sarà il disco ad uscire dopo Viaggio senza vento, ed è proprio 2020 Speed, quello di cui parliamo, ovvero un altro concept album che noi abbiamo scelto di Golconda, ma insieme a Luigi. Per quale motivo non abbiamo scelto Viaggio senza vento? Innanzitutto perché ve lo dovete andare ad ascoltare, come dovrete andare ad ascoltarvi i rispettivi album da cui abbiamo tratto la maggior parte delle canzoni puntata. Ma perché 2020 è un concept contro che cosa? Contro la paura del futuro, che è quella poi dei giovani e giovani musicisti anche come loro, ovvero di quello che poteva e sarebbe diventato il problema, che cosa? Di internet, della realtà virtuale, un po' attingendo, no, anche alla cultura cyberpunk di quegli anni, perché ricordiamo Nirvana e Salvatore è uscito poco quell'anno, il taglierbo uguale, anche se Matrix è ancora un'idea, si respira comunque quella paura
Matrix
di quello che
del Matrix è del 99, diventerà poi un film cult producendo tra l'altro anche effetti nefasti secondo me sulla mente di molte persone, perché ancora non ho capito se ho preso la pillola blu o la pillola rossa.
La cosa bella poi di Timoria, che oltre a interrogarsi su questo contemporaneamente riescono a suonare anche all'estero e propongono un sound che in questo caso devo ammettere che deve molto al metal, sicuramente quello statunitense, legame con i Sepultura, con i Megadeth, è molto forte.
Poi, anche le distorsioni.
Poi cambieranno, anzi, per i più giovani probabilmente non sapevano neanche che c'è stato un lungo sodalizio tra Renga, il pre-Renga solista, esatto, e Omar Pedrini, almeno fino al, anche nel loro caso, 1998, quindi addirittura negli stessi anni in cui Ghigo e Pelù si lasciavano, anche appunto Renga andava via dai Timoria dopo aver pubblicato la raccolta che Senza Tempo, che vi invito ad ascoltare se non altro perché anche qui Timoria dimostra un'altra caratteristica dei gruppi italiani dell'epoca, il recuperare il passato. Quindi c'è un tributo a Demetrio Stratos con Pugni Chiusi, che avevano fatto proprio ancora prima di raggiungere il successo, e bravo, e al leader nomad del Gusto d'Olio con Io Vagabondo, con la Nannini, proprio perché era sempre scomparso in quegli anni.
Vorrei fare una piccola precisazione, aggiungere una piccola precisazione che è molto importante. Il rock di cui vi stiamo parlando è il rock, diciamo, di fine anni 80, primi anni 90, perché comunque quello che viene prodotto nei primi anni 90 è comunque frutto di un processo culturale e musicale che è iniziato ovviamente negli anni 80, di un fermento che comunque in qualche modo stava maturando e che a un certo punto ha trovato il terreno fertile per potersi manifestare al pubblico e ottenere successo. Ovviamente non pensate, popolo di Golconda, che la questione rock Italia sia finita qui.
Anzi,
anche
il
perché
l'abbiamo qui.
Il futuro, allora,
sì,
noi abbiamo
il futuro è fatto da voi,
noi
ragazzi.
Abbiamo accanto a noi un grande futuro, però vi vogliamo anche ricordare che abbiamo anche avuto sempre in ambito rock anche un grande passato, e di questo grande passato prima San Jacopo citava giustamente Demetrio Stratos, Iaria, diciamo in questo caso qui siamo nell'ambito della fede, a mio avviso siamo nell'ambito della fede, Demetrio Stratos eccetera eccetera, vi ricordiamo che indubbiamente torneremo ovviamente in un'altra puntata non sappiamo quando, sul tema del rock italiano, però girando questa volta indietro nel tempo, tornando indietro nel tempo, in questo caso proprio agli anni 60 e 70, ma essenzialmente gli anni 70. E in questo caso Iaria, il mondo, il fantastico mondo musicale e concettuale di Demetro Stratos sarà essenziale. Un altro punto che volevo fare, il tributo al passato. Nei Timoria il tributo al passato è un elemento, è il riconoscimento dell'importanza dei padri fondatori del rock, è indubbio, è evidente ed è stato sempre manifestato in occasioni diversissime, non soltanto dal punto di vista della produzione musicale. Io ho un personale ricordo legato a Omar Pedrini, che la sua partecipazione, qualcuno dirà ma era scontata, no, non era affatto scontata, era stata la sua partecipazione, anzi aggiungerò due elementi in più, la partecipazione al concerto, l'unico nella storia in Italia, degli Who a Verona, 11 giugno 2007, io per fortuna ero presente, nel pubblico ero presente, piove tantissimo, il concerto fu anche interrotto, non ci fu mai un DVD ufficiale di quell'evento, Roger Daltri dovette interrompere perché a un certo punto con la voce non ce la faceva più, come tutti ben sanno, poi gli è stato riscontrato un carcinoma alla laringe, è stato operato, è guarito, adesso è efficace, questo, efficiente, e quest'anno concluderanno nel 2015 il Quadrofine World Tour, che dovrebbe di fatto sancire il ritiro ufficiale dalle scene. E tutti quanti noi speriamo di rivederli a Verona, ma soprattutto, lo ripeto, di rivederli a Perugia. Speriamo che nell'ambito, se ne è parlato, nell'ambito del Festival Ombre Jazz sia possibile vedere davvero Pete Townshend e Roger Daltri insieme. Quel giorno erano presenti due personaggi che abbiamo citato poco fa. Fra il pubblico era presente Omar Pedrini e come poi la cronaca ha raccontato, nel dietro le quinte, dell'evento, del palco, a conversare per qualche minuto e a far sentire qualche pezzo della sua produzione originale, c'era insieme a You, davanti a You, lo stesso Ligabue, lo stesso Luciano Ligabue, che fra l'altro scrisse, è stato l'unico ad aver scritto un pezzo che a molti fan di Ligabue è arcinoto, ma non a tutti, che chissà se in cielo passano You, anche perché
che dopo aver detto, l'hanno detto anche gli Stones, mettere anche You dentro la propria canzone,
sì, questa dobbiamo sempre rispettare i padri fondatori, anche perché un ricordo particolare dell'aneddotica di Luciano Ligabue è che You sono stati per lui, e lo ha spesso dichiarato, sono stati un gruppo essenziale per la sua formazione musicale, ma anche, come quello dicevi tu prima Luigi, per la sua, per il coraggio che il windmill, il movimento a mulino a vento di Pete Townshend gli ha dato, gli ha infuso per poter decidere a un certo punto di intraprendere la strada di musicista e cantante. A questo punto il tuo rapporto con Timoria, e fra l'altro ti dico che il tuo rapporto con Timoria è molto più stretto di quanto pensi tu, e poi ovviamente passeremo a te.
Ok, questo non lo sapevo, ma va bene.
La sorpresa, noi di Golconda facciamo le sorprese a un certo punto, ma è una sorpresa shock. Mi raccomando, collegatevi davvero in video, perché quello che vedrete adesso è davvero sconvolgente e abbiamo le prove di quello che stiamo per dimostrare.
Per una volta abbiamo le prove.
Abbiamo davvero le prove, le abbiamo trovate per caso.
Io non so nulla di tutto ciò. Comunque,
confermo.
Quindi il rapporto con i Timoria e con ciò che hanno fatto. E anche loro una grande band, una grande rock band. Io, anch'io, mea culpa, pensavo fossero i Timoria, pensavo fossero Mark Pedrini e tutta l'altra band, e la band. E invece poi qui proprio all'università ho scoperto che invece nei Timoria c'era il grande Renga. E che cosa hanno combinato insieme?
E non sei, sei stato il solo a identificare i Timoria con Omar Pedrini, non sei stato il solo.
Infatti, perché ancora non avevo, io l'ho conosciuto con Sole Spento, quindi era lui che cantava.
Con il Topo Grande Hotel, sì. Quindi parliamo solo già del 2000, no? C'era Sasha Torrisi alla voce,
sì.
Bravissimo cantante, grande, ma non
però,
come Renga.
Ecco, sì, anche perché un gruppo si fonda su determinati anche ritmi e atmosfere.
Alchimia.
Nel momento in cui tu le turbi e cominci a cambiare qualcosa, bisogna fare delle scelte. Allora io li ho conosciuti con lui e quindi ho detto che gran gruppo, ho detto che gran rocker, anzi, perché non è, cioè, parliamoci chiaro.
Anche perché comunque a livello di palcoscenico, di esibizione di palcoscenico, sì, di teatralità.
Sì.
Omar Fedrini ha una sua forza.
Sì, è forte.
È coinvolgente, sì. Ipnotico, cattura il pubblico.
Sì,
è indubbio.
Ecco,
forse
vedi,
più di altri.
Perché è sincero, ha davvero, anche lui è uno che ha bisogno di farlo, non è che lo fa per un motivo, ha bisogno e si capisce. Così come si capiva quel bisogno di mangiarsi veramente il microfono di Francesco Renga quando suonava insieme a loro, non so se avete visto qualche video dove
ha tanto,
lui si metteva il suo microfono, sì, in bocca. Cioè, era così preso. E quindi il mio legame non può che essere stato scoperto col tempo, ma non può che essere molto forte anche con loro.
Un legame quasi, diciamo, di tipo paterno, quasi,
sì,
padre e figlio, io potremmo dire in qualche,
sì,
modo.
Perché qui che volevamo arrivare?
Io non so dove volevo arrivare, però io mi sento molto, cioè, più vicino anziché.
L'abbiamo detto, dunque, Luigi Dabba l'ha appena ammesso di aver avuto un legame quasi filiale, no? Quasi da padre e figlio a livello di rock, di presentazione,
sì,
di rabbia.
Sì, di rabbia.
Nei confronti di Omar Fedrini.
Cioè, un'ultima cosa.
Sì.
Nel rock c'è bisogno anche di rabbia. Io, molta gente vede che il rock è fatto anche di questo. Se non hai niente da dire, non fai rock.
E non era un caso come a Pedrini si è andato a vedere forse il gruppo più rabbioso della storia dei padri fondatori del rock, che erano proprio gli U. Hai prima parlato poco fa di rapporto paterno con i Timoria, e infatti hai ragione. Golconda ha scoperto una cosa eccezionale proprio nei suoi archivi. Oggi, così per caso, così preparando la puntata, ci siamo accorti
di una mostruosa somiglianza.
Invitiamo tutti quanti quelli che sono in questo momento collegati a Golconda, ci stanno ammirando nella nostra fantastica, in qualche modo retroattiva bellezza e imponenza. Invitiamo tutti quanti a almeno ricordarsi in mente il volto di Omar Pedrini. Se non ve lo ricordate, cercatelo sul web, cercate un'immagine di Omar Pedrini dei Timoria. Eccola qui.
Anzi, ne abbiamo la posteremo direttamente.
La posteremo con relativo confronto. Ma noterete un particolare: se state in questo momento vedendo Golconda, quindi assistendo al nostro streaming audio video, noi abbiamo qui un elemento documentale certo che dimostra che fra Omar Pedrini e Luigi Dalba c'è un legame
di sangue,
un legame innegabile, un legame di sangue. La avvicino alla webcam, poi la nostra assistente alla regia Rossella mi dirà quanto siamo distanti o vicini, quanto è utile la vicinanza. Vi dimostriamo che in realtà Luigi Dalba è il figlio segreto di Omar Pedrini.
E della Casalegno, sì.
Ciao, Luigi mamma. Luigi Dalba è il figlio segreto di Omar Pedrini. Ed ecco qui la foto che lo testimonia.
Eccola qui. Grazie Rossella per l'apporto tecnico. Voi potete vedere, qui c'è un giovanissimo Luigi Dalba, ancora privo comunque di barba, ma sappiate comunque che...
Qualcuno può anche scattare eventualmente uno screenshot, se vuole.
Grazie.
Perfetto, diciamo, Rossella ci aiuta, perfetto. Scattare tutti gli screenshot che volete, perché abbiamo dimostrato, spero che vi si senta...
E infatti abbiamo dimostrato con questa foto, ma ne abbiamo altre due, quindi, ma
questa è
la più evidente. Abbiamo dimostrato un giovanissimo Luigi Dalba che è praticamente identico al giovanissimo Omar Pedrini quando iniziò la sua carriera di musicista e di rock.
Esatto, che però voglio dire, questa è stata scattata in un festival, tra l'altro noi di Radiofonica siamo coinvolti,
infatti,
per cui
certo.
Anche qui vediamo, per esempio, quello che diciamo prima con Fabio, il rapporto tra musicisti, artisti giovani e festival, mm-hmm, ancora. Quando era poi? Perché voglio dire, inquadraci questa foto.
Mi state facendo
a parte
proprio...
su pellicola, ragazzi,
pellicola,
quando al tempo
ragazzi
si facevano ancora scattando i rullini da 36,
sì,
che non finiva mai
e
stampare.
E noi appendevamo le locandine sui pali, ancora, era stupendo quando non
che
c'era.
Che pensa, questa storia delle locandine, credo che ci sia un documentario sulla scena americana, sul Sunset Strip degli anni 80, dove dicono che proprio il rito di andare a appendere le locandine per i locali era fondamentale. Cioè, molti dei musicisti hanno veramente solo,
sì,
le locandine,
sì,
tra le più fantasiose e colorate, anche i Guns N' Roses, è per quello che ce ne sono 3000,
certo,
di tutti i colori, perché dovevano suscitare l'attenzione, perché voglio dire, col cazzo che esisteva Facebook per fare,
certo,
gli eventi, cioè,
e
la gente guardava sulla strada.
Bisognava anche stare attenti a
sì,
appiccicarle un po' più sopra, ma
oggi...
non troppo sopra, perché sennò la gente non le copre, non
bravo,
le strappate.
Diciamo anche, confidiamo qualcosa di più semplice al nostro pubblico, di tecnico. Abbiamo, come sempre accade, ogni volta che facciamo una puntata di Golconda, noi realizziamo un evento Facebook. Per questo evento Facebook ovviamente realizziamo una copertina che dia il senso della puntata, del tema che tratteremo. Ovviamente cosa facciamo? Prendiamo delle immagini, oppure oppure lavoriamo a livello grafico, ma essenzialmente si lavora su delle immagini, le modifichiamo, possiamo fare qualunque tipo di operazione, ma si lavora sempre su immagini esistenti. La immagine dell'evento Facebook di quest'oggi, sì, Made in Italy 3.0, Golconda 3.0,
era presa da pirata di Edith Fibba.
Era presa da pirata di Edith Fibba e si vede un Piero Pelù in bianco e nero, fra l'altro la prima copertina che abbiamo realizzato in bianco
in
e nero, in bianco e nero, e in questo caso è una, comunque è una copertina immateriale,
certo.
Non abbiamo prodotto alcun documento cartaceo, qui abbiamo,
non c'è materico, questo qua invece
sì, non c'è alcun
storia.
Elemento materiale.
Quando c'erano le date, parliamo infatti del 18 giugno del 2007.
Vorrei un attimo infatti dire cos'è questo,
quindi sette anni fa.
Voi mi avete sorpreso tantissimo con questa foto e mi state anche toccando un lato bellissimo del mio cuoricino.
Perché, hai un cuore, perché sì. I duri hanno due cuori, come diceva Ria Bue.
Due cuori, due polmoni, due palle, dicevamo anche prima, certo, perfetto, benissimo.
E abbiamo sdoganato tutte le cose sdoganate.
Sì, perfetto, benissimo.
Tra l'altro, aspetta, diciamo una cosa, sì, a questo punto, dato, sì, che la discussione con Luigi, che è un amico, come avete visto, ha preso molto più tempo di quello che pensavamo, sì, facciamo un invito in diretta a Luigi. A questo punto facciamo una seconda parte. Cioè di questo Made in Italy, dato che ci abbiamo ancora tanti gruppi passare.
Visto che vogliamo anche parlare degli anni 70, penso che sarebbe
possiamo continuare
doveroso.
A questo punto, quindi possiamo, okay, se vuoi invitarti direttamente anche per la settimana prossima a continuare il nostro discorso. E a suonare, dato che purtroppo parlando e chiacchierando, come sempre in stile Golconda, ci siamo mangiati.
Comunque, in ogni caso, Ser, io sto guardando ovviamente l'orologio. Noi concluderemo fra 15 minuti alle 5.45.
Allora, beh, direi di
lasciare spazio. Io direi a questo punto di farci da parte. Sappiamo di avere a che fare con Luigi D'Alba, sì, Pedrini. Mi spiace per tuo padre.
Volevo solo spendere due parole su
questo. Mi spiace per tuo padre,
certo,
che saprai questa notizia.
Questa è la band, Isintomatica, con la quale abbiamo fatto grandi cose.
C'è anche un fofo che salutiamo, certo, perché è presente.
Tra l'altro le hai ringraziati a inizio,
sì,
puntata.
Sì, 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 sì.
Insieme ai Vega.
È stato il primo gruppo formato. E poi c'è stato un cambiamento l'anno successivo con l'entrata di un altro chitarrista e del violinista, ufficialmente. Quindi questa era la finale del concorso. Io con questa foto voglio salutare il grande Stefano, che è il batterista che ha sempre creduto in quello che abbiamo fatto. Qui non si vedono, ma c'è il bassista Emilio Barretta, Mauro Tascio e Tommaso Senni, non si vedono, comunque ci sono. Quindi era la finale del concorso di radiofonica, appunto, ai Giardini del Rettorato, dove per un semplicissimo punto perdemmo contro gli Swingle Kings nella sezione cover, dove però l'anno dopo ci rifacemmo con la formazione Noise Keller, vincendo il grande premio, ma al di là di quello la grande soddisfazione di aver concluso un percorso.
Che poi questo va a sancire il famoso legame che c'è tra rock and roll e radio, quindi non è un caso che noi di radiofonica cerchiamo di sopportare.
Infatti ringrazio tanto.
Sopportare, no,
infatti
davvero,
c'è anche
un premio
in soldi, io, parte, 1000 euro.
Scherzi a parte, posso capire, certo, la tua sorpresa nel vedere questa foto. E fra l'altro tu hai poco fa citato radiofonica, questa foto è del 18 giugno del 2007,
sì,
e tu hai detto che eri arrivato alla finale del concorso di radiofonica, sì, e 7 anni dopo ti ritrovi di nuovo a radiofonica a parlare di rock. Ma a questo punto io direi, visto che mi ha parlato anche abbastanza, comunque di pezzi musicali ne abbiamo anche mandati,
vi invitiamo,
abbiamo dialogato con te molto di rock, però vorremmo a questo punto, visto che hai portato una chitarra e ovviamente uno scopo ci sarà, vorremmo sentire Luigi D'Alba all'opera. Io Ser Jacopo, io Ser Fabio, lui Ser Jacopo, noi ci allontaneremo un attimo, ci faremo da parte e vogliamo che tu ti esibisca.
Tra l'altro è una sorpresa per noi, sia per me sia per,
sì,
Ser Fabio,
sì,
ovvero Luigi D'Alba ci sarà qualcosa a sua totale discrezione.
Lo conosciamo, ragazzi, lo conosciamo da diverso tempo, più volte gli abbiamo chiesto, ma Luigi facci sentire qualcosa, sì, ma domani uno di questi giorni
domani è arrivato,
qualcosa.
Oggi
domani è arrivato. Allora amici di Golconda, amici di Radiofonica, vi lasciamo adesso alla performance di Luigi D'Alba.
A dopo.
A dopo.
Allora, ho bisogno un attimo di spogliarmi. Sì, che sennò mi capita fra le...
E anche uno spogliarello in diretta per radiofonica, perché non ci facciamo.
Thank you. Allora adesso sciogliamo un po' le mani. Questa è una canzone, si chiama Rivoluzione, è una delle più, diciamo, incisive che ho scritto un bel po' di anni fa, l'abbiamo musicata insieme ai Vega, arrangiata, la mia attuale, l'ultima comunque band, rock band di qui a Perugia, e parla un po' della gente che ha voglia di pensare con la propria testa senza mangiarsi, diciamo, anche questa la merda che passa dalla televisione, la politica e la mafia in questo stato. Quindi è dedicata alle teste pensanti che hanno voglia di pensare e non di obbedire. Mi cimenterò anche in un assolo e con l'acustica da solo non è facile.
Sindrome da evitare, comodamente lasci immobile il tuo istante passare, ti senti protetto, steso nel tuo letto, sei della tua vita spettatore perfetto, ma non sarò preda degli eventi che ti fanno credere che stai andando avanti, non mi lascerò scivolare, quest'attimo di vita non mi voglio più. Cerco la rivoluzione che mi inneschi l'esplosione per capire che in questo istante la forza di un pensiero è quella più importante. Che mi faccia sentire appagato, vivo in un mondo che pensavo perfetto, e ora mi rendo conto che mi va troppo stretto, 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 mi manca l'aria in questo monotono ghetto, cerco la rivoluzione che mi inneschi l'esplosione per capire che in questi la forza di un pensiero è quella più importante.
Ed ora cerco di non farmi contagiare questa infezione di natura mentale.
Con Luigi D'Alba, che dimostra come il rock sia la forza del pensiero più importante in qualche modo. E io e Ser Fabio parlavamo prima proprio che ci farà enormemente piacere averlo di nuovo a questo punto nostro ospite per continuare il discorso che abbiamo fatto. A questo punto possiamo dire già da oggi che Made in Italy avrà a questo punto una seconda parte, quindi addirittura sì, una doppia novità. Qualcuno, per la prima volta ci spezziamo perché è importante continuare a parlare adeguatamente.
Abbiamo fatto una dovuta riflessione mentre Luigi D'Alba suonava, ma ovviamente lo ascoltavamo e abbiamo notato la verve, la passione, quella di cui parlava prima, l'energia che ci ha messo,
quella sanguigna,
nella sua, quella sanguigna, quella passionale, quella tipicamente rockettara che ci ha messo nel suonare la chitarra, la sua passione. Abbiamo capito che ci pensiamo già da un po' di tempo, che comunque come potete ben immaginare la storia del rock italiano anni 90 ovviamente non si ferma al 95, non si ferma ai Timoria e soprattutto non si ferma al 95, prosegue ovviamente con altri sviluppi, sviluppi che ovviamente Luigi D'Alba ben conosce. Per cui abbiamo deciso di dividere, o meglio continuare questo nostro percorso con una seconda parte di Made in Italy.
Assolutamente,
un secondo evento.
Continueremo a parlarvi perché comunque c'è ancora spazio per una serie di gruppi di cui non vi abbiamo accennato,
sì,
addirittura
esatto.
Continueremo ad esplorare le altre realtà, arriveremo a Roma, parleremo dei Dam, parleremo di nuovo di Milano di quei tempi, quindi
faremo omaggio a grandi padri fondatori comunque del rock italiano che magari non hanno necessariamente a che fare temporalmente con gli anni 90. In ogni caso vi promettiamo che ci sarà sicuramente già a partire, se Luigi D'Alba è d'accordo con noi, ma lui sarà sicuramente d'accordo con noi perché l'abbiamo già lo stiamo minacciando, vi invitiamo quindi a seguirci di nuovo, a continuare questo discorso musicale sugli anni 90 la settimana prossima. Abbiamo un ospite speciale, il nostro ospite segreto, che
il nostro animale totemico ormai,
il nostro
quasi
animale totemico, che per chi ci sta guardando in audiovideo è qui presente, non può purtroppo parlare, ma mi ha detto, perché mi parla in maniera telepatica, mi si è complimentato fortemente con Luigi D'Alba. Ve lo mostriamo, è questo qui.
È sempre John Winston Lennon.
Per chi non lo riconoscesse, faceva parte di un certo gruppo noto come i Beatles, un gruppetto così, venivano da Liverpool, hanno fatto qualche canzone e poi verso la fine degli anni 60
a 30 anni sono sciolti,
ognuno si è fatto gli affari sua. John Lennon si complimenta, anche se non americano, però ha vissuto a New York e ha amato molto gli States, si complimenta con Luigi D'Alba, noi ci complimentiamo con Luigi.
Ringrazio, anche guardando la tribute band dei Beatles di Firenze, ciao Revolution One, con la quale collaboro.
Che poi ne parleremo ancora, perché comunque il rapporto con i Beatles anche di Luigi è molto forte, parleremo di nuovo, torneremo a Firenze di nuovo anche quindi per parlare
torneremo a Firenze e parleremo anche del lato britannico, del lato rock britannico, perché tu hai anche accennato una volta ai Led Zeppelin, ovviamente parleremo anche con te della tua passione musicale per il rock britannico, quindi popolo di Golconda,
to be continued,
alla prossima volta, qui vi salutiamo, Golconda qui finisce, ma in realtà prosegue.
A questo punto un saluto rock and roll da Ser Fabio, Luigi D'Alba, Ser Jacopo.
Io ci credo ancora.
Ci vediamo martedì 17 novembre con Made in Italy, parte seconda. Ciao ragazzi.
Ciao rock ragazzi. And roll. Rock and roll, on go.
Radiofonica.it